Buonasera, buonasera, buonasera. Siamo live sul podcast. Potete notare come io e il mio barbiere stiamo in due zone rosse differenti. Comunque, io sono Alessandro, qui con me c'è Andrea, che abbiamo ancora problemi di video, ma non fa niente perché il nostro podcast è anche solamente audio via Spotify e quello che è. Ma questa sera continuiamo e anzi concludiamo la puntata speciale delle grandi saghe, cioè una volta al mese noi parliamo di grandi saghe videoludiche. Ciao Mieti3, benvenuta. E concludiamo la discussione sulle grandi saghe Final Fantasy. In particolare, questa sera concludiamo Final Fantasy VII e Remake. Amico mio, prima di iniziare, domanda di rito: cosa hai fatto questa settimana a livello videoludico?
Non è che abbia giocato così tanto, insomma, giusto per evitare di dire le cose che già ti ho raccontato l'altra volta, ho fatto solo qualche partitina Super Robot Wars. Ho provato un paio di emulatori. Ho giocato tantissimo a Street Fighter The First Strike, quello che è uscito per i cabinati e poi per PlayStation 2. E diciamo l'ultimo Street Fighter in 2D. E poi hanno fatto il 4, insomma, un gioco, un picchiaduro bellissimo, quello tramite cui Daigo, non so se lo conosci, nella
Sì.
scena gaming, è diventato proprio famosissimo, è diventato un giocatore professionista, uno dei veri primi giocatori professionisti, quando ancora i giapponesi si facevano le sfide con i gettoni, altro che la Capcom che ti organizza il torneo con tappa a Milano e compagnia bella, diciamo, no? Quindi ho giocato parecchio a quello, mi piace, mi ricorda anche i tempi delle superiori, comunque mi piace tantissimo come gameplay, quindi lo preferisco a tutti gli altri Street Fighter. Non ho fatto nient'altro, neanche acquisti, Ale.
No, ma neanche io però ho rispolverato la mia PlayStation Classic e mi sono messo di buona lena e mi sono riempito le due chiavettine con tutti i miei giochi della mia infanzia della PlayStation 1, tutti quelli che avevo e che ho tuttora a casa dei miei, adesso li ho nelle chiavettine e quindi posso usare la PlayStation Classic come se fosse la mia vecchia PlayStation, che oramai il lettore è andato a meretrici, per così dire, e quindi però ci giochiamo.
Ma quindi
Ma
ci stiamo preparando benissimo per la puntata che faremo sugli arcade, in poche parole, indirettamente, sia
esattamente
tu che io. Vabbè, arriverà pure quella,
arriverà.
saremo preparati.
Arriverà e sarà una puntata meravigliosa, anche perché ho scoperto una chicca che è Rapid Reload. Mamma mia, come ho potuto vivere senza quel gioco PlayStation 1, ma non è di questo che parleremo questa sera, perché questa sera, vediamo se qui si vede. No, non si vede. Questa sera noi parleremo, nel frattempo che aggiusto in tempo reale la scena Chrome, noi parliamo, modalità studio, noi parliamo di, dov'è? Eccolo qua, Final Fantasy VII, ovvero io qui mi ero preparato, che ora se lo riesco ad aprire in tempo reale, eccolo qua, quindi, ok, si vede? Non si vede?
Eh no, Ale, io non lo
Ok,
vedo.
no, tu non lo vedi,
Ok,
ma ora
ora
si
sì,
vede,
ora sì.
perfetto.
Ora sì.
Allora, di Final Fantasy VII. Adesso, nella scorsa puntata noi abbiamo fatto una carrellata tagliando qui e lì, anche perché in un'ora parlare di tutti i Final Fantasy non so neanche come abbiamo fatto l'altra volta, perché davvero di cose da dire ce ne sono tantissime, e abbiamo lasciato fuori Final Fantasy VII. Ora, prima di addentrarci e un'ora non ci basterà, neanche anche solo per parlare del remake. Io vorrei chiedere a te: qual è stato il tuo primo approccio a questo gioco? Perché io ricordo il mio migliore amico, quello lì che se ne intendeva di videogiochi, mi aveva detto in quinta elementare, quindi piccolino: no, non lo comprare Final Fantasy VII, è una merda. E mi aveva fatto vedere la parte di Don Corneo. Ok?
Sì,
Senza combattimenti, senza niente, io non vedevo niente, non capivo perché sta cosa è veramente una merda. Poi, un anno dopo, in prima media, un altro mio amico mi fa vedere una scena di combattimento all'interno del Palazzo della Shira, quindi parliamo proprio dell'inizio inizio del gioco originale, E vedere i combattimenti, vedere la telecamera che si muoveva così, le magie, i colori, fu una folgorazione. E io ad oggi so l'inglese scritto grazie a questo gioco, praticamente. E ancora oggi, dopo più di 20 anni, lo adoro. Ora, tu invece, primo approccio.
Ma è stato il primo e l'ultimo, sostanzialmente, perché ancora non avevo la PlayStation X, chiamiamola X, la prima PlayStation, no? E quindi l'unica possibilità, cioè l'unica, tra virgolette, persona che mi ha dato l'opportunità di conoscere la console è stata una persona che l'aveva presa, un amico che veniva da fuori, così a farsi le vacanze estive, quel mesetto di Natale, ancora io andavo alle superiori, questo alle medie, no? Insomma, quindi capirai pure l'esperienza era pari a zero. Io venivo solo dal Commodore 64 e dal Game Boy. E grazie a quest'ultimo che si è sceso alla PlayStation, che aveva preso nel pack con Final Fantasy VII, ho visto sto gioco, che la prima cosa che mi colpì è che non capivamo una mazza, andavamo avanti anche se era in inglese. E poi abbiamo capito tramite una sua cugina molto più grande che si sta a guardare le nostre partitine. Tra l'altro a turni, una volta prendevo il controller io, un'altra volta lui. Lo sai come si fa, insomma, come si faceva all'epoca, va?
Sì.
Totalmente diverso da oggi. Praticamente ho visto dall'inizio fino al punto in cui mi ricordo c'era una scena in cui Barrett buttava un casino di bombe. Non so perché si superava quel livello così. Giocando al remake, ho capito che è esattamente in quel punto in cui, se tu ti ricordi, prima che Claude cade nella chiesa di Aerith, no? Di Aerith, chiamiamola Aerith, dai,
Ok.
di Aerith.
Ora
Lui
parliamo anche dei
praticamente,
nomi, infatti.
ecco, esatto, lui praticamente fa un combattimento su un ponte assieme però anche a Tifa e Barrett
Esatto.
e combattono una specie di mostro che poi alla fine, nell'ultima fase del combattimento, vola dietro sto ponte, acchiappa, rompe il ponte e lui cade giù. Ecco, eravamo arrivati a quella scena, però parliamo del classico del gioco del 97. Poi non l'ho più ripreso, nonostante ho avuto la PlayStation 1, non l'ho neanche cercato per Android, insomma, ero un po' troppo superato come meccanica. Ho fatto fatica anche a giocare il Final Fantasy X, che comunque è a turni ma più dinamico, diciamo, quindi non ho sentito il bisogno. Paradossalmente, mi sono giocato il remake tutto in un fiato.
Infatti, guarda, la questione è questa, e ora infatti ne parleremo durante la sessione, che io e te ci siamo fatte svariate discussioni sul fatto che il remake è a tutti gli effetti una costola di quello che è il mondo che orbita intorno alla saga oramai di Final Fantasy VII, perché tu, a differenza mia, hai giocato più capitoli accessori di Final
Sì,
Fantasy VII.
esatto, Ale. È una cosa strana, però è vero. A partire anche da Dirge of Cerbero,
Bravo.
per PlayStation 2, che lo giocai anche quello. Guarda, che era in inglese. Aspetta, magari avevo io la versione in inglese, magari
No, no,
non è.
forse era proprio in inglese perché hanno tradotto pochissimo di Final Fantasy, eh.
E credimi, è stata tosta sta cosa perché c'erano tanti eventi di Final Fantasy 7, perché Dirge of Cerberus. Cioè, è dopo, se non ricordo male, è molto dopo, o è molto prima?
No, è molto prima, dovrebbe
Molto
essere la
prima,
storia di
bravo.
Vincent Valentine, che tu nel gioco, ecco, nel remake proprio non si parla di Vincent, però nel gioco originale ha una storia, è una side quest, perché è un personaggio missabile, Vincent, che ha una storia molto lunga e complessa, e
Ah,
in
sì.
Dirge of Cerberus si gioca quello che lui racconta solamente nel
Figa, figa
gioco.
sta cosa. Poi ho giocato tra gli altri spin-off, ricordavo evidentemente parecchio male, però la storia la ricordo, la ricordo bene come ho vivo molti ricordo dell'episodio di Final Fantasy per PSP, Crisis
Crisis,
Core,
sì,
quello
bravo.
su Zack, che
Sì.
poi è il personaggio che più a me piace. E ho capito da quando è uscito questo remake che non sono l'unico che la pensa così, data, diciamo, la risonanza che ha avuto la sua presenza. Oh, ovviamente sarà una puntata a base di spoiler,
Sì.
lo spoiler è garantito.
Perché allora, quindi, tranne lo spoilerone grosso come una casa che tutti sanno, ma che almeno a inizio puntata non diremo, di Final Fantasy VII, fine disco 1, a parte questo, tutto il resto sì, sarà totalmente full spoiler, ovviamente. Allora, intanto io qui apro Crisis Core, che tra l'altro io su tuo consiglio l'ho anche iniziato
fatto bene.
Su emulatore, ma voglio dedicarmici perché comunque non posso non aver mai giocato questo, perché guarda, già qui nell'inquadro, nell'immagine che ho messo ci stanno Iris, Zack, sì. Cioè,
e poi quel sistema di combattimento con quella specie di slot machine, chiamiamola così, e le summon, è fighissimo, perché comunque è dinamico, non ti rendi conto che è più dinamico già anche del Final Fantasy VII Remake, no? Anche del 15 ovviamente, secondo me è molto più dinamico, ma è forte perché ogni summon c'è un filmato in computer grafica, quindi tu mentre giochi ed evochi, che ne so, Odino per dire, no? Piuttosto che Bahamut, parte sto filmato, ma siccome le summon sono anche spesso e volentieri una dietro l'altra, insomma dipende un po' di cose, quasi una dietro l'altra, ti accorgi che c'è questa grafica assurda e ti pompa almeno l'epoca della PSP, ti pompava l'ennesima potenza avere sta roba in una console portatile con una storia così importante. Quindi alla fine, Ale, io la trama di Final Fantasy VII diciamo che la so, perché ho giocato tutti tranne,
infatti
ho visto i film di Geoff Cerberus, l'ho giocato, Crisis Core, ho giocato, guarda, magari non me ne vengono altri in mente.
Tutti i vari dissidi alla fine, per quanto siano...
dissidia pure, te la
però
racconto.
I mattoncini te li mette, cioè per forza di cose ti fai i riassuntazzi di tutti i capitoli principali con dissidia.
No, ma è vero.
Sì. Cioè la trama c'è. Ora, io non so te, ma i Final Fantasy mi è sempre piaciuto che il combat system, o meglio il sistema in sé, il motore di gioco, è sempre stato diverso tra un capitolo e l'altro. Ad esempio avevamo il junction system nell'8, nel 9 avevamo la possibilità di sbloccare dalle varie armi, sì, dalle armature... Prendevi,
sì, tipo che esatto, andavi in trance il personaggio.
Bravo, okay. Invece il 7 mi è piaciuto e ad oggi lo reputo uno dei migliori sistemi dell'intera saga di Final Fantasy, il Materia System, ovvero un sistema semplice ed elegante che prevede in armi e armature degli slot, dei buchi che possono essere riempiti con questa magia condensata che appunto viene chiamata materia, e ti permette di utilizzare quella magia legata alla materia su quell'oggetto. Quindi ad esempio, se io avessi un'armatura con uno slot e io ci metto la materia fire, io posso lanciare la magia di fuoco. Questo sistema è mille volte più semplice di quello dell'8, mille volte più profondo di tutti quanti gli altri sistemi, perché ti permette di fare, unendo le materie tra loro, tipo la materia di supporto con la magia, delle vere e proprie combo. E infatti nel remake, sì, e ora parleremo anche della difficoltà, hanno spinto talmente tanto su questa cosa che se non passi i tuoi buoni 20 minuti a gestirti le materie prima di uno scontro, ti fa fuori.
No, è verissimo, non vai assolutamente avanti nel remake solo con la potenza d'attacco, dell'attacco fisico e della difesa, per dire, assolutamente no. C'è una certa varietà di nemici e gioco forza anche il fatto che è un enorme labirinto sto gioco, per cui anche in certe parti i nemici che ci sono diversificati da altri, per la quale non puoi usare, per dire, le stesse materie o la stessa equip con la medesima efficienza, o la cambi o ti pigli quattro cazzottate e poi comunque ti ricarichi con 10 pozioni, per dirti, nelle fasi finali di gioco, non mi riferisco alla fase finale proprio quella dei fantasmini, chiamiamola così, quella che inizia diciamo dal punto di non ritorno, mi riferisco anche a prima,
il palazzo della Shinra,
sì, esatto, il palazzo, bravo, quando poi muore vabbè, lasciamo stare chi muore, ma ne parleremo, sì, dopo.
Okay. dopo metà apriamo gli spoiler, quindi chi Dopo che daremo l'allarme, vorrà salutarci, lo salutiamo. Per adesso niente spoiler. Mi senti? È
Sì,
caduta la
ci
linea?
sono Ale.
Ok,
Stavo per
perfetto.
chiedere. Stavo per
Dimmi.
chiedere. Si chiamavano Numen quei, diciamo, i fantasmi di Final Fantasy VII Remake?
Sai che non mi
Numen?
ricordo. Può
Comunque,
essere.
chiamiamoli Whisper, perché io in inglese, quando ho messo la traduzione, la lingua, il doppiaggio intendo in inglese, diceva Whisper.
Ma infatti, allora io ho
Poi.
giocato tutto in inglese e poi parleremo infatti della traduzione italiana, che no, non esiste pace per questo gioco. Io pagherei per giocarmelo in italiano, non c'è possibilità alcuna praticamente. Comunque sì, si chiamavano Whisper. Aspetta che controllo, ma dovrebbe essere
Piuttosto
Whisper.
che Numen, a me Numen è rimasto in mente perché c'era la N di Nomura.
Può essere Numen Final
Testa
Fantasy, sì, Numen, Numen. La
e
spiegazione del
poi pure lì, sempre questi termini latini che mettono nei giochi. Vanno.
perché è Noctis Celum, com'è che si chiamava? Aspetta. Celum
Sì, Celum, Celum.
Noctis, ma va cagare. Ma per
Ma
fa.
comunque, tornando in poche parole a Final Fantasy, tu hai intenzione, Ale, di continuare a dire la tua, visto che comunque hai giocato parecchie volte il 7, perché io lì non posso darti una mano, ti ho già detto qual è il mio approccio all'originale.
Allora, Final Fantasy VII comunque è un gioco del suo tempo. Basti solo pensare che all'uscita graficamente era una bomba e oggi è così. Allora, Final Fantasy VII, metto qualche immagine così chi ci sta seguendo in video capisce di che cosa io stia parlando. Cioè, questa all'epoca era una grafica spaccamascella. Oggi è risibile. Però, innanzitutto, va considerato questo, che giocato all'epoca era vicino al non plus ultra di quello che potesse dare la tecnologia all'epoca, che poi con l'8 ci fu un salto pazzesco. Dal punto di vista narrativo, e anche qui non faremo spoiler, almeno non in questa parte di video, diciamo, di podcast, c'è da considerare che fino a quel momento, fino al 97-98, prima di Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, prima di questi giochi qua, il 99% dei giochi, salvo rarissime eccezioni, avevano come trama fai un punteggio maggiore della tua vecchia partita. Quando invece si arriva ad avere un gioco che ti dà un mondo nel futuro dove ecoterroristi combattono per il fatto che il pianeta sta venendo prosciugato dalla sua linfa vitale che viene utilizzata come carburante, personaggi che si sacrificano, personaggi folli che vogliono estinguere la razza intera del pianeta, tocchiamo corde come la vita, l'amore, cos'è lo spirito, cos'è l'anima, cosa c'è dopo la vita. Cioè, prendiamo anche veramente il cosiddetto live stream, che alla fine Avatar, il film che può essere piaciuto o non piaciuto, cioè il live stream di Final Fantasy è la stessa trama che poi ha usato Cameron in Avatar, e quello lì è blasonato, Final Fantasy VII non se lo caga nessuno. È follia questa che un videogioco a fine anni 90 abbia portato queste tematiche qui.
Ma lo sai, Ale, secondo me perché ha avuto questa enorme risonanza a Final Fantasy VII, intendo l'originale, quello di cui stai parlando, perché guarda, io mi ricordo, e tuttora ne ho avuto conferma perché questa gente l'ho rivista l'estate scorsa, no? Sempre qui in Sicilia, che la grafica, cioè i filmati in computer grafica di questo gioco hanno fatto così clamore che ne parlarono per la prima volta di un videogioco di quella generazione. Sui telegiornali ne parlavano in vari programmi di cazzeggio pure, ma comunque attraverso il media televisore, no? Quindi praticamente attraverso il televisore questo contenuto
completamente annullato l'idea di videogioco che ha la gente ignorante, che si ricordava che il gioco era Exit Bike del Nintendo NES, sì, col motorino che sì, faceva il prim prim e poi fondeva, insomma quella grafica con sprite in 2D vecchissimi 8-bit. Invece la gente ha capito che insomma i giochi avevano raggiunto un livello pari veramente a quello del film, ma non perché venivano indicati contenuti che tu in modo eccellente stai comunicando, stai informando in questo video, contenuti molto maturi, interessanti, che non erano di sicuro stati visti così bene in altri videogiochi, ma per la componente spaccamascella grafica che ha colpito il videogamer ignorante o colui che era videogamer 10 anni prima, e tutti sono corsi a comprarsi la PlayStation.
È vero.
Per questo gioco gente che non sapeva neppure il valore che ha sul gioco poi lo metteva dentro, non superava il primo disco. Capito?
Infatti.
Quindi ha avuto secondo me questa risonanza per questo motivo, poi perché ha decretato un nuovo standard secondo me.
Che poi un'altra cosa che ricordo all'epoca mi folgorò, e cioè la presenza dei minigiochi. Cioè, normalmente, quando uno comprava un gioco, che ne so, un gioco di macchine, tu guidavi la macchina in ogni punto di gameplay. Se te compravi un gioco picchiaduro, tu combattevi in ogni punto di gameplay. Non esisteva mai la possibilità che in un gioco di avventura ad un certo punto ci fosse una parte dove guidare una macchina. In Final Fantasy abbiamo i minigiochi che, per ragioni di trama, ad un certo punto, e c'è anche nel remake, tu guidi una moto stile Road Rush e con lo spadone combatti mentre stai guidando la moto. Oppure abbiamo all'inizio del disco 2 una sezione di snowboard che non ha niente da invidiare al Cool Borders dell'epoca, piccolo giochino, ok? Poi abbiamo le gare dei Chocobo, che sono veramente un gioco a parte praticamente. E per non parlare del Gold Saucer, che c'è verso metà del disco 1, che è un vero e proprio casino barra sala giochi con tanti altri giochi, un braccio di ferro, una pallacanestro, per dire. Questi mini giochi ti davano una completezza che tu avevi il gioco principale, ok, che facevi i combattimenti, le esplorazioni e così via, ma queste piccole chicche, questo video, questi mini giochi, ad esempio la difesa di Fort Condor, che la puoi fare sia nel disco 1 che negli altri, è a tutti gli effetti un mini gioco RTS, Real Time Strategy. È incredibile quello che un gioco di fine anni 90 era riuscito a fare, cioè di mescolare più generi. Quindi la grafica, i minigiochi e soprattutto, ricordiamolo, la musica. Mannaggia che non sono andato a Milano al concerto di Nobu Uematsu qualche anno fa quando c'è stato, ma davvero Nobu Uematsu è il Ennio Morricone dei videogiochi. Le sue canzoni, le sue musiche, il suo gruppo, i Black Mages o una cosa del genere, che poi fa anche musica bella al rock, è qualcosa di eccezionale. Eccezionale. Ho comprato anche i vinili, per dirti. Mi ricordo ancora quando ero piccolino, comprai via telefono, perché ancora non c'era internet, intercosa, il CD musicale di Final Fantasy VII. Cioè, una cosa incredibile.
Io mi è fatto venire in mente alla mia deluxe edition di Final Fantasy VII Remake, che comunque è rara, e che mi spiace che non sono in video, non riesco ad andare in video, ma ve l'avrei fatta vedere volentieri.
Eventualmente poi posto una foto sui social domani, quello che è, così ci seguono anche là e la vedono.
Comunque dici. Quando torno video la faccio vedere comunque.
E che cos'è che c'è allora nella deluxe?
Ah, scusa, non t'avevo sentito, Ale. Nella deluxe c'è un artbook che Al solito lo sai, no? Questi contenuti non è che stravolgono o ti prendono così tanto. Mettono il solito contentino di artbook, la mini soundtrack, quindi neanche l'host completa. La mini soundtrack, che comunque ha i principali pezzi del gioco, i più belli. Ricordo in particolare del remake, un pezzo bellissimo è Those Who Remain versione squat. Cioè di
Bellissimo.
quella versione di quando tu combatti contro i soldati, i squat, è diversa. E comunque le principali ci sono. Poi alla fine, Ale, perché si perde in un bicchiere d'acqua, non ti mettono nella mini soundtrack, non ti mettono che cosa? Inizia per H.
No, when we get it, no, che cos'è? Ah,
Olaf.
sì.
Il tema principale di Crisis Core di Zack è che comunque si sente spesso anche nel remake.
Lo
Non
so.
ti mettono quello, quindi c'ha l'artbook, te l'ho detto, la mini OST, diciamo, poi c'ha... Oh, porca miseria, l'ho
Ho messo
dimenticato.
l'immagine qui e io vedo che c'è appunto il gioco e la mini,
Ah, c'è la steelbook,
la
scusa, la
steelbook.
steelbook con Sephiroth, che comunque come steelbook a me ne che mi piace. Cioè, non mi piace così tanto. Alla fine sembra una immagine a parte, non sembra una confezione in alluminio di un gioco. Vedi quella di Assassin's Creed Syndicate, cioè se prendi quella ti sembra veramente in tema col gioco. Invece questa è una stampa di un quadro, di un poster su una confezione in alluminio di un videogioco. Nulla di che. Poi c'è un DLC in più, una summon in più, Cactus. E basta,
Sì.
nulla di che, nient'altro.
Ma guarda, allora, il fatto di Sephiroth, ho anche detto Sefirotto, che ora ne parliamo dei nomi, il fatto è che Sephiroth, nel remake non doveva nemmeno esserci, perché nell'originale Sephiroth, in tutta la parte del Palazzo Shinra, viene unicamente nominato, si vede quello che fa alla fine del palazzo Shinra, e dopo nella parte spoiler ne parliamo, e basta. Noi poi veniamo a conoscenza di Sephiroth quando Cloud ne parla alla fine di Final Fantasy VII Remake, quando poi...
Ma
Il
nel
fatto
set
è...
remake, secondo me ci sono almeno un paio di interpretazioni diverse di Sephiroth: quello
Lo
dei
so.
ricordi e quello del finale, finale, finale che parla con Claude.
Lo so. Il
Non
fatto è
capisco.
che è un personaggio molto complesso. Molto complesso. Poi nella parte spoiler ne parleremo un po', però il fatto è questo: è di gran lunga uno dei, cioè veramente forse il miglior cattivo finale, diciamo, di tutti i Final Fantasy,
Per
cioè
me lo potevano rendere meglio su Final Fantasy VII Remake. Ora tu mi dici, ma se tu non hai giocato l'originale, io non sono, anzi lo dico fin da ora, sono strasicuro che, purché si abbia una conoscenza anche di altri episodi, chiamiamoli spin-off, ma che ora, dopo l'ultimo annuncio che ha fatto un mesetto fa la Square Enix con Ever Crisis e quant'altri, saranno inclusi in una versione di Final Fantasy VII, che secondo me è il vero remake, quello che si vede
infatti, sarà tutto
dall'alto,
canon.
in isometrica ma con i modelli poligonali in più alta risoluzione, con un gameplay aggiornato, e quando vai nei combattimenti è stile Final Fantasy VII Remake, sul serio, quello sarà una figata. Infatti me lo recupero lì, diciamo, il Final Fantasy VII originale. Però io dico che si può apprezzare benissimo in tutto e per tutto, secondo me, il 7 Remake, almeno al 95%, anche se non si è giocato l'originale uscito nel 97, ma purché si conosca la storia di altri episodi. Ma va bene dirgli of Cerberus, ma ancora è troppo presto per il primo episodio del remake, perché ce ne saranno altri. Però va benissimo Crisis Core, che ti dice già tanto. Aver giocato altri titoli di Stadia, come dicevi, alla fine ti mettono quei pezzettini che ti creano quella trama che ti serve per apprezzare. Certo, se poi mi devo ricordare come un edificio nelle Final Fantasy VII di PlayStation 1, no? E voglio fare il confronto con quello. È chiaro che in me non si rievoca questo ricordo perché non ci ho giocato, ma le reputo delle piccolezze. Alla luce
Esatto.
anche del film Advent Children, che ho visto e che mi sembra palesemente identico il finale, il combattimento finale con Sephiroth alla parte finale del combattimento in quel film.
E lo è, e lo è. E infatti, allora ti dico una cosa, e poi andiamo nella parte spoiler, così parliamo liberamente e così. La cosa da dire è che, per quanto io Final Fantasy VII Remake sappia che per godertelo appieno devi esserti visto anche il Final Fantasy VII originale, e secondo me non te lo godi se non conosci bene il Final Fantasy VII originale, ciò non toglie assolutamente che Final Fantasy VII Remake sia un titolo molto prossimo come voto al 10. Cioè è un videogioco oggettivamente ben realizzato, non c'è nulla da dire.
Sono d'accordo, Ale, sono d'accordo. Infatti ti chiedo di dire quali sono gli altri pregi che tu hai incontrato in questo gioco. Ti chiedo anche, perché curiosità, voglio sapere i tuoi difetti, perché voglio esprimere un attimo la mia e mettere in evidenza una cosa che è palese, senza voler buttare giù già il gioco, però.
Allora, guarda, difetti, ovvio, premessa. Quando parliamo di giochi di questa caratura, è ovvio che quando si parla di difetti si va a vedere la pagliuzza, perché esistono giochi fatti veramente molto peggio, molto più a basso budget, che hanno problemi ben più grossi, ma che comunque passano in sordina, perché uno deve valutare l'opera nell'insieme. Quindi quando si parla di
difetti, sono pienamente d'accordo, sì.
Esatto, sono comunque cose che vanno viste nell'ottica. Premesso ciò, secondo me, come difetti oggettivi, allora, punto primo, tecnicamente è altalenante, cioè non può succedere. Io me ne frego se dicono, il gioco è ampio, quello che è. Non può e non deve succedere che ci sia una totale mancanza di quality control. Nel senso, è vero, si parla delle porte di Final Fantasy VII.
La discarica, Ale, ti ho mandato le foto quando ho giocato un anno fa, dai.
Infatti, cioè, secondo me sono bug. Vediamo se qui trovo qualche cosa. Final Fantasy VII.
Lo dico io cosa sono, Ale, non sono bug. Tu ancora gli vuoi dare una speranza. Quelle texture ci sono, non vengono caricate perché è il modo in cui viene ottimizzato Final Fantasy VII Remake su PS4. Quelle sono già predisposte lì per la PS5, hai capito? Allora, e li carica su PS5.
Allora deve essere così, per forza. Il fatto è, ok, qui
non è un problema del motore grafico che non li carica, Ale. Non allora, è sulla Real Engine, non darebbe questi problemi.
Allora, il fatto è questo, però. Parliamo di inezie, ok? Però sono cose totalmente evitabili, cioè mi girano le balle che va bene che è un gioco enorme. Ora qui sto condividendo un'immagine,
cioè, una differenza assurda, ma guarda, io ho visto anche di peggio, ti ricorderai, te l'ho inviato l'anno scorso.
Io cose assurde per questo, ma me le ricordo,
cioè proprio sembrano prese pari pari da Final Fantasy 8, PlayStation 1, veramente, che cioè,
allora perché io sottolineo questa cosa qua? È la stessa cosa che uno può dire, vabbè, non fa niente, ma immagina, perché io per fare un esempio faccio sempre dei parallelismi, per forza, immagina di andarti ad ascoltare, che ne so, all'opera, ti vai ad ascoltare Ciao Fab, la Real Engine non sia... sì, infatti. No, allora, Final Fantasy non è basato sulla Real Engine, è un motore proprietario. Ok, ma detto ciò, finisco quello che stavo dicendo. È come se tu ti vai ad ascoltare la nona sinfonia di Beethoven e c'è durante l'inno alla gioia uno che stona. Tu dici, vabbè, ma il coro è fatto da 80 persone, anche se solo uno stona, e cavolo, quello che stona ti rovina
l'immedesimazione, perché il contesto nel Final Fantasy VII Remake è molto, ed è palese già dall'immagine che stai condividendo. Cioè tu vedi un Claude che ha un livello di dettaglio o pari o superiore ad Advent Children, il famoso
cazzo,
film
si mettono i capelli singoli. Ora qui è sfocato l'immagine di Google, vabbè, ma si vedono i capelli
ora singolo. Però senza volersi soffermare troppo su questo problema, che lascia pure il tempo che trova, per quanto nel contesto di, diciamo, quasi perfezione di un gioco come questo, soprattutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista scenico, ti va a rompere completamente l'immedesimazione e ti incazzi per questo motivo, no? È chiaro, i problemi se no in realtà per me sono ben altri, sono connaturati alla
Questo qua è il
struttura
problema. Questo qua è il problema.
episodica
Aspetta, te
del
lo apro qua.
gioco.
Eccolo qua. No, vai, vai, parla. Episodica, ma prima di passare all'episodio, una cosa che mi ha rotto le balle. Le side quest.
Sì,
Allora.
ok,
E qui ci ricolleghiamo
d'accordissimo.
a quello che tu dici episodico, perché giustamente hanno detto dobbiamo fare degli episodi, dobbiamo allungare il brodo perché dobbiamo portare a casa le 60
Allora,
ore.
il principale problema, secondo me, di questo gioco, sai qual è, Ale? Che allora, il gioco è contro natura, è stato sviluppato contro natura in maniera episodica ed ovviamente non poteva che risentirne anche i gameplay. Non parlo delle battaglie bellissime, il sistema di combattimento. Poi no, poi guarda con il capo della Shinra lì, come si chiamava? Rufus, no?
Rufus era il capo dei, come si chiamano?
Dei
Sen,
Tarks.
Ru, Rino, It,
Sì,
bravo,
Tarks,
bravo,
Tarks. No, ok, comunque quando combattono ad esempio nel palazzo della Shinra lì c'è un bellissimo combattimento che per me con quello biondo, il figlio del presidente della Shinra, va.
sì, ho
Non
capito.
ricordo il nome. Comunque, quello è fighissimo. Secondo me rappresenta quasi il massimo, tra virgolette, va? E, vabbè. Però quello che voglio dire è che se si raggiunge quel livello qualitativo e il gameplay, cioè il concetto di gameplay che secondo me ne ha subito della struttura episodica, ma negativamente, è dovuto al fatto che tu non è possibile che in un GDR, come ti ho raccontato parecchie volte, Ale, tu tra un capitolo e l'altro, quando ti viene data l'opportunità di staccare perché non segui la storia che ti obbliga a fare quel percorso, a fare quel dialogo, perché in quel momento è solo storia, tu puoi uscire. Dove in Final Fantasy 7 o il 9, quello che sia, per dire, io mi andavo a fare la battaglia nel drago delle montagne per livellare il mio personaggio, arrivare con meno difficoltà allo scontro con il boss successivo, no? Qui non si può fare. Qua tu puoi fare delle vaghe missioni secondarie, chiamiamole così, che sono più un orpello che delle vere missioni secondarie di una trama molto 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 leggera che non ha nulla a che vedere con titoli dello stesso calibro che producono delle missioni secondarie tremende, bellissime, come ricordiamo sempre il nostro The Witcher 3,
Certo.
ok? Missioni secondarie Final Fantasy VII Remake, un titolo dello stesso calibro, se non superiore, potevano metterci un po' di più, potevano collegarle meglio, ma a parte questi problemi, il fatto è che tu non puoi uscire fuori da quegli schemi. Livellarti il tuo personaggio, fare qualcosa che è puramente gameplay, perché anche se ti metti a fare i combattimenti e delle missioni secondarie, non è che c'è il respawn infinito di queste missioni, ma anche dei nemici. Per andare a fare la missione secondaria, devi passare da una sezione della discarica, per esempio, la missione per dire X. Tu non è che se ci passi 10 volte, ti fai 10 combattimenti e aumenti di livello, a un certo punto non ti compaiono più. E soprattutto ci sono tantissimi muri invisibili, quindi c'è una forte limitazione voluta dai sviluppatori che si concretizza con la mancata possibilità di usufruire appieno di un'esperienza RPG per quanto sia di un episodio, perché ricordiamolo comunque, ci vogliono 40 ore per terminarlo ed è il primo episodio, eh? Quindi alla
Allora,
fine tu arrivi sottolivellato nello scontro con Sephiroth, secondo me, e non puoi neanche migliorare più di questo, non è neanche colpa tua perché se hai fatto tutte le missioni secondarie e al massimo il level cap è 50, ci arrivi lo stesso, anche che avendo preso tutte le materie missabili. Questa è
guarda,
la mia idea, lì hanno
allora
sbagliato.
hai ragione, ma due cose. Punto primo. L'hanno fatto perché comunque non lo devi vedere tanto come un gioco di ruolo questo. Cioè, Final Fantasy VII Remake è paradossalmente più vicino ad un Uncharted, cioè è una storia più che un gioco di ruolo. Ma detto ciò, ora tu non hai mai giocato Final Fantasy XIII-2 o comunque non l'hai platinato come l'ho platinato io. Tra i difetti evidenti di un gioco che io ho amato, c'è la natura a corridoio. Ora, non quanto Final Fantasy XIII classico, ma comunque un corridoio e le side quest veramente cretine. Final Fantasy VII, con tutto che è uscito 10 anni dopo, riprende i corridoi e riprende le side quest. Io sono convinto che Square Enix ultimamente abbia come modus operandi questo stile qui, perché pensa anche allo stesso Final Fantasy XV, se tu togli la parte open world, abbiamo anche lì dei corridoi.
Però attenzione Ale, lì
potevi
è distinto.
Potevi livellare come cacchio ti pare.
Lì è distinto, infatti tu dici se togli la parte open world, significa che vi è una parte open world e una parte storia.
E così.
Final Fantasy VII Remake non puoi dire se togli la parte open world. Non c'è l'open non c'è world.
Ma ovvio che non c'è, perché
c'è l'open
world.
Corridoio. Allora. Corridoio e basta, tu fai avanti e indietro, ti fai respam 5 volte i nemici per arrivare alla missione secondaria. Finisce lì, poi non te lo fa più e te attacchi al tram. Che vuoi combattere o no, al massimo puoi goderti i combattimenti di tutta la storia.
Allora vediamo se trovo. Eccolo qui. Questa qui è un'immagine del Final Fantasy VII Origin. Che schifo, vabbè, non fa niente. È sgradissima, non importa. Del mondo, la mappa, la world map di Final Fantasy VII. Questa roba la trovi fuori dalle città. Il gioco si apre a Midgar. Quando esci da Midgar ti trovi in open world. Nell'originale l'open world quindi cominciava dopo la fuga da Midgar. Siccome Final Fantasy VII Remake è ambientato tutta a Midgar.
No Ale, non ha un significato logico, ma non è quello il vero motivo. Il motivo è perché sono ripartiti, Ale. Loro nello sviluppo di questo gioco il tempo era quello che era, l'ottimizzazione era quella che era, hanno utilizzato queste scorciatoie, la scorciatoia delle texture per avere già su disco quelle che caricherà la PS5 quando sarebbe uscita la versione PS5, che per forza deve essere migliore graficamente. Poi a parte questa, ma che non carica la PS4 per questioni di ottimizzazioni. Nello stesso momento, per quanto sia palese quello che dici tu, che se sei a Midgar nel remake, non esci da Midgar, non c'hai l'open world, inteso in quel senso, si doveva inserire, perché è comunque un gioco di 40 ore, dovevi, si sentiva il bisogno che venisse inserita sta roba, secondo me.
Guarda, intanto qui sto mettendo l'immagine.
Cioè, lo potevano fare benissimo, non l'hanno fatto perché semplicemente non avevano altro tempo per inserire pure questi elementi.
Sì, però questo gioco qui era in sviluppo già nella testa, già nel periodo PlayStation 2 già si parlava di Final Fantasy VII Remake. Cioè il tempo sti maledetti ce l'hanno avuto.
Poi Ale, però stiamo facendo una cosa, già siamo a quasi 10 minuti, sì, alla fine della live. Abbiamo detto solo cose prevalentemente diciamo negative. Io voglio puntualizzare una cosa, un minuto esatto neppure.
E poi io già metto l'immagine così ci prepariamo.
Voglio, esatto, bravo. Voglio puntualizzare solo una cosa. È un gioco che a me è piaciuto tantissimo. Non a caso non avrei mai comprato la Deluxe Edition avendo già pure l'originale, che ho prenotato alla Games, che è ritirato con gravi difficoltà solamente verso fine aprile, perché praticamente vi era il lockdown, ricorderai benissimo, sì. Quindi l'ho presa poi addirittura in più la Deluxe Edition, ho fatto un tracchigio, l'ho beccato in un certo modo, a un certo prezzo molto basso, quindi non gli avrei dato questa importanza. La trama, la colonna sonora, il modo in cui, soprattutto voglio sottolineare questo aspetto e non mi dilungo ulteriormente, il modo in cui è creato il rapporto tra i personaggi, ma in particolare tra il Claude della situazione che ha perso la memoria, che soffre di, diciamo, lui si crede di essere Zack, colui che l'ha salvato, implicitamente ha questa, diciamo, chiamiamola patologia, comunque ha questa
sorta di amnesia / scambio di personalità.
Scambio di persone, esattamente, grazie per le parole che non riuscivo proprio a arrivarci. È praticamente con Tifa, che io so che ruolo ha, oltre che, diciamo, eventuali competitor che sono comparse in questo remake. Quel rapporto tra loro due è creato in maniera, secondo me, perfetta. Modo in cui l'uno si avvicina all'altra, senza mai essere palese, scontato, il modo in cui Claude gli cambia lo sguardo e lo inquadrano, che tra l'altro ha una grafica così dettagliata che quando fanno quelle inquadrature da vicino, non parliamo di filmati, veramente è spacca mascella pure a guardare il dettaglio così da vicino dell'occhio di Claude. Quindi poi l'hanno regalato sul gioco un mese fa, alla faccia di chi l'ha preso
per dire, no? L'anno scorso, solo 12 mesi fa, a pieno prezzo, l'hanno regalato con PlayStation Plus, una grande roba, scaricabile, mi pare, fino a qualche giorno fa. Quindi sì, per me è un gioco comunque che rimane quasi vicino all'eccellenza, Ale.
Ma però anche secondo me
ha dei difettucci che non sono assolutamente passabili, che inficiano a me, per me, tra il gameplay. Cioè io non posso fare 10 missioni secondarie, che se al 5, al quinto capitolo mi dimentico di fare una di queste, poi non la posso recuperare, oppure le posso fare solo quando lui mi stoppa e mi dice ora non c'è più la storia. Questo è il mio open world in versione Midgar. No, quello stona molto, perché altrimenti per me poteva essere benissimo un titolo da 10.
Allora, per chi ci sta ascoltando in podcast, vi salutiamo se non volete gli spoiler, ma da questo momento in poi, spoiler alert, spoilereremo totalmente Final Fantasy VII Remake e poi mi direi tu, Andrea, quanto possiamo andare a fondo col Final Fantasy VII classico. Detto ciò, io sono d'accordo con te, è un gioco che sfiora l'eccellenza ma ha dei piccoli scivoloni. E a proposito di scivoloni, cacchio, i fantasmini. Ora, Final Fantasy VII originale e anche remake, tra i vari temi che hanno tipo l'ecoterrorismo, la vita del pianeta, la vita dopo la morte, si parla fondamentalmente di... cosa è la vita? Cosa è vivo? Cosa rende noi vivi? Ok? E per contrappasso si parla molto di morte. Ora, noi giustamente prima abbiamo detto nel Palazzo della Shinra, in Final Fantasy VII Remake, abbiamo la morte di uno dei protagonisti, abbiamo la morte di Barret.
Che nel disco originale, che io sappia, nel gioco originale non avviene, infatti quello mi ricordo, l'ho visto fino all'ultimo dischetto, cioè mi è capitato, lo sapevo, moriva un altro personaggio importante, esatto, ma non quello.
E cosa non succede? Moriva, beh, e soprattutto non all'inizio del gioco. Ovviamente. Eppure Barret nell'originale, nel remake, muore, forse ucciso proprio da Sephiroth, non mi ricordo.
No, sì, ucciso bravo da Sephiroth, quella spada ricurva.
Esatto, con quella specie di, no, non è una naginata, ma vabbè, chi se ne frega, lo uccide. E i fantasmini, che i fantasmini sono, te lo dico io, i fan incazzati con Nomura che dicono no, la storia va in questa maniera.
Secondo
qui
me, sai cos'è? Sono semplicemente la volontà divina.
Sì,
il corso delle cose non deve cambiare, quindi quello che è successo nel 7 si deve replicare lì.
Esatto.
Peccato che poi il gioco finisce in un modo.
E infatti, ora, io l'apprezzo questa cosa perché se l'avessero detta prima, ovvero è una rinarrazione del 7, io l'avrei comprato all'uscita. Io non l'ho comprato all'uscita perché mi hanno detto sarà il remake che avete aspettato da 20 anni e poi non è stato così, con questi evidenti cambi di rotta. Il finale di Final Fantasy VII Remake è vero che... no, è vero niente, si discosta molto da quello che succede nel gioco originale e ti fa capire che comunque stanno viaggiando su binari paralleli. Lo stesso scontro di Sephiroth, che tu dici è uguale anche per le inquadrature a ciò che si vede in Advent Children, ma sì, ti dirò che a livello di inquadrature è molto simile allo scontro finale che c'è in Final Fantasy VII originale alla fine, dopo che tu hai ucciso tutti i boss. Ora non entriamo nei dettagli. C'è un ultimo combattimento che è quasi infallibile, è più una cinematica interattiva, diciamo, tra Claude e Sephiroth, ed è punto per punto quello che si vede in Advent Children. Claude che cade di spalle verso il basso, Sephiroth che guarda verso l'alto. È una serie di inquadrature, sono una serie di inquadrature iconiche, che poi sono state riprese anche nel remake. Queste sono cose che fanno piacere.
Però bisogna capire, Ale, quale messaggio ci voleva trasmettere l'autore di questo gioco.
Euro. Questo è il messaggio. Il messaggio è questo.
Non ti ho sentito, scusa.
Nomura, dalla sua Yakuza, ride perché sì, sa che noi compreremo l'eventuale DLC, perché cazzo, quando parleremo di Kingdom Hearts...
Ah, e vedi di finirlo, mannaggia a te, mannaggia.
Ce l'ho lì. Ora, quando lo finisco, poi ne parliamo. Comunque, Nomura ci sta che voglia fare un pochettino come fa cosa lì Lucas con Guerre Stellari. Abbiamo un fan di Guerre Stellari in chat che potrebbe dirne di cose, ma Lucas ha la filosofia del questa è la mia creatura, ci faccio un po' quel cazzo che mi pare. Nomura segue la stessa filosofia, dice Final Fantasy è mio, ci faccio quello che voglio io. E questa cosa non va a genio a un fan che dice ma cavolo, l'originale tutto sommato funziona, lo lucidi un pochettino e lo riproponi, lo limi un pochettino, e invece deve uscirsene con l'ennesimo spin-off. E cavolo, cioè quando è morto Barrett e poi un minuto dopo resuscita, io dico la vuoi fare bene? Uccidi Barrett, lo resusciti nel finale, questo fai. Però non avrebbe funzionato con sti cazzo di fantasmini, perché i fantasmini aggiustano subito.
Però sì, scusa, no, termina poi lo posso dire dopo.
Fino a quest'ultima cosa, però si vede che si stanno discostando, e quindi mi fa tirare un sospiro di sollievo sulla morte non morte di altri personaggi più avanti, per il fatto che nell'originale Jesse, Biggs e Wedge muoiono tutti quando crolla il plateau, il piano.
Sì.
Infatti c'è la scena bellissima di Barrett distrutto davanti al muro di macerie che spara con il braccio a cannone, distrutto. Barrett che piange, un omone forte, incazzoso, che si dispera per la morte dei suoi amici, e quelli sono morti, non li rivedrai mai più. Invece qui nel finale vediamo Biggs che si risveglia nel letto, Jesse, quella gran topolona di Jesse che ora condividiamo, Jesse che era un ammasso Final Fantasy VII Remake.
Però bisogna capire, a prescindere da quello che viene fatto, secondo me Ale, bisogna capire con queste morti e eventuali resuscitazioni dei personaggi che cosa ci vuole comunicare l'autore e perché, cosa vuole farci vedere, secondo me, con la morte di Barrett in particolare, che la storia non si può cambiare. Infatti sti Whisper lo fanno ritornare, lo curano e lo fanno tornare in vita.
Jesse, Biggs e Wedge sopravvivi alla fine.
Aspetta, infatti cosa succede, Ale? La morte di Barrett è prima del punto di non ritorno. Prima di prendere il punto di non ritorno, cosa succede? Succede che i Whisper fanno di tutto per evitare che dei personaggi che stiano per morire non muoiono, e via dicendo. Insomma, è resuscita. Dal punto di non ritorno gli viene detto a caratteri cubitali, addirittura il videogiocatore può fermarsi e non finire il gioco con quel save lì nell'autostrada, lì dopo, hai capito, in quel punto, perché gli viene detto palesemente da Aeris addirittura che cambierà il futuro, cambierà il corso della storia se va incontro a quella lotta. Ed ecco perché, Ale, alla fine del gioco poi ritornano in vita pure quei tre, perché ormai hanno modificato la storia. Poi ricordi i flashback che ha Claude durante il combattimento contro i Whisper, che sono, diciamo, si trasformano in tre sì, demoni che sembrano quelli di Kingdom Hearts. Vabbè, a parte sta parentesi, che veramente sembrano quelli. Critico anche il gameplay di quella sessione, cioè ci sono ste morti di sti mostri che poi si riuniscono, che non hanno senso, è la parte più brutta dei combattimenti di Final Fantasy VII, cioè, anzi è l'unica parte, vabbè, ma a parte questo, mantenendoci sulla trama, lui quando li va per sconfiggere uno a uno, ogni volta che ne sconfigge uno ha delle visioni del futuro, dei flash forward ormai si chiamano, sì. Praticamente vede quei tre cani, là, come si chiamava, Red 15, come si chiamava?
Red 13, che lo chiamo sempre Red 8 perché l'amico che mi ha fatto scoprire questo gioco era un cane in numeri romani e lo chiamava sempre Red 8, Red 13
con gli altri due, che è una delle tipiche scene di Final Fantasy VII, il classico.
Sì?
Quando,
sì.
E tra l'altro lui era stato in contatto con Aeris, quindi sapeva già delle cose che anche Aeris non ha detto agli altri. Che da Cetra lei ha capito un poco, e lei infatti dice a Aeris: Sephiroth non dovrebbe essere, è un errore che lui sia qui, ma perché non è Sephiroth fino al finale,
lui combatte con un Sephiroth che sembra quello di Advent Children, ma sono i Whisper, esatto, che per evitare che lui per l'ennesima volta lui modifichi il corso della storia, si trasformano in Sephiroth, che è il suo acerrimo nemico, così sperano di sconfiggere Claude. Invece non ci riescono, e quando lo sconfiggono i Whisper, che ormai viene annullata la possibilità che il corso della storia non sia modificato, questo viene modificato, si vede Zack, si vede Sephiroth che gli parla e gli dice: tu mi devi aiutare in questa situazione, che è una roba assurda vederli pure parlare dopo che lo disarma e quant'altro. Sì. Io su questo aspetto, diciamo, avrei un po' da ridire, perché a me, a prescindere che abbia giocato l'originale o meno, questi flash forward in quest'ottica, dopo che tu mi metti per tutto il gioco i Whisper per non modificare la storia originale, a me sembrano solo una scusa di marketing. E ti dico perché. Loro hanno fatto questo, non l'hanno rinominato episodio 1. Noi sappiamo che è il primo episodio, perché è solo a Midgar, ma ci sono altri. Loro l'hanno rinominato Remake. Non è un remake, questo sarebbe un reboot se la storia veramente l'avessero modificata. Loro hanno lasciato un finale, secondo me, aperto. Poi nel secondo episodio, chiamiamolo così, remake, Final Fantasy VII episodio 2 remake.
Ricordiamolo, cross-gen PlayStation 5 e PlayStation 6, sicuro.
Vabbè. Ah, vabbè. No, vabbè, dai, il secondo episodio no. Il terzo sì, probabilmente, terzo sì. Perché secondo me questa gen dura pure meno anni dell'attuale, delle precedenti. Secondo me dura 5 su tanti. Quindi al terzo ci arriviamo. Ci arriviamo, che è cross-gen il terzo con la 6. Vabbè, a parte questa parentesi... Dicevo, secondo me Ale è una scusa, trovo una motivazione solamente nelle ragioni di marketing, perché loro così sondano il terreno, lasciando questo finale che ti fa capire e non ti fa capire. C'è la gente che dice, ricordiamo una cosa importante, una premessa, che ogni volta Ale non facciamo tantissime premesse, Final Fantasy VII si basa su un personaggio che è Claude, quello biondo, insomma, per chi non è nuovo nel mondo, che a seguito di alcuni eventi si immedesima nel suo mentore, che esatto, muore per salvarlo, e questo mentore è Zack, protagonista del consigliatissimo da parte mia Final Fantasy VII Crisis Core, che dovete recuperare tutti quelli che non l'avete giocato, anche se non avete giocato tutti gli altri Final Fantasy, dovete recuperarlo. Quindi lui si immedesima in questo personaggio. Cosa succede alla fine di Final Fantasy VII Remake? Si vede Zack che non muore nella scena classica, in cui invece tutti lo davamo per scontato. Ora, quello che ti voglio dire io: a cosa serve far vedere Zack che non muore se poi non viene modificato il corso, cioè non viene modificato il presente, chiamiamolo presente, sì. Loro due si incrociano. A parte Aeris, che secondo me è Aeris che avrà dei ricordi di questa storia che è modificata, loro hanno lasciato un punto interrogativo. Sondano tra forum e critica quello che dicono. Nel secondo ti mettono il mondo parallelo in cui vive, perché ormai si va avanti di mondi paralleli, pure in Super Robot Aizen ci stanno, da quando in Marvel Cinematic Universe ha introdotto i mondi universi anche nell'ambito cinematografico, perché nei fumetti ci stavano da una vita.
E nei fumetti ogni tanto fanno tipo la DC, ogni tanto fa le crisi per tagliare i mondi paralleli che non vendono,
esatto, personaggi che non vendono, rifarli, mischiarne le caratteristiche e farne uno nuovo, insomma, le conosciamo queste cose. Purtroppo loro ci hanno lasciato un po' in sospeso, perché ne abbiamo potuto gioire, chi amava Zack, di un Zack che è stato modificato il corso della storia, questo ci è stato comunicato, uccidendo i Numen, i Whisper, no? I fantasmini, chiamiamoli così, praticamente. Ma Zack non è che si vede che torna in vita, lo incrocia come se fossero due mondi paralleli di un multiuniverso.
Comunque un ricordo, comunque un qualcosa di diverso rispetto all'originale, radicalmente diverso, perché ricordiamolo,
la confezione di patatine, quella con il cane, è il cane diverso, Ale. Il cane che vi è in quelle patatine, in quella confezione di patatine che diciamo fanno vedere che svolazza dopo che si vede Zack, è diverso dal simbolo del cane che la Resistenza utilizza prima che lui sconfigge, prima che Claude sconfigge.
Questo non l'avevo pensato.
Ah, non ci hai fatto caso. Io mi ricordo che c'erano nelle ferrovie, quando dovevi fare quelli, c'erano le indicazioni del cane. Era sì, totalmente diverso il disegno. Questo ti fa capire, secondo me, allo stato attuale, che c'è un multiuniverso. Però se il pubblico si lamenta e dice oh, voglio che Zack torni oppure non voglio che mi viene modificata la realtà, loro si adatteranno e faranno un episodio 2 dove o Zack torni in vita perché ha vinto questa parte, diciamo, di critica, o che Zack non torni in vita e fanno vedere al massimo che è un multiuniverso o un ricordo vano, perché tutte le cose che sono successe fino a quel momento a Claude sono dei flash forward. Cioè lui vede quello che potrebbe avvenire dopo man mano che uccide i Numen. Quando poi li uccide tutti, invece vede una modifica del passato. Ma nel presente non c'è perché non si vede Zack, non ci dicono nulla di Zack.
Allora, il fatto è questo: Zack è una figura cardine della storia perché è il fidanzato di Iris.
Il primo amore di
Esatto, il primo amore. Cloud prende la personalità di Zack e quando rincontra Iris, Iris si sente attratta da Cloud perché gli ricorda, e lo dice più volte, quest'altra persona, questo suo
E
primo
poi anche
amore.
il modo in cui si sono incontrati è lo stesso, Ale.
Sì, io non l'ho giocato Crisis Core, è lo
Ah,
stesso.
vabbè, però dalla storia dei Final Fantasy VII pensavo che si vincesse, tipo
No,
il
non lo
primo, il classico,
sapevo.
no? Che
Che
anche
anche
lui
lì gli
cade dal
casca sui fiori
soffitto,
praticamente.
casca dal soffitto in mezzo ai fiori, ma Zack poi successivamente il suo allievo, come si dice, Claude, quindi più avanti. È lo
Beh,
stesso.
bisogna vedere come la gestiranno perché è importante la morte di Zack che sciocca Cloud, che poi porta al concatenarsi di eventi che noi vediamo in Final
Esatto,
Fantasy.
perché esatto, tu dici sciocca, è un termine chiarissimo, in poche parole, lui viene influenzato dalla morte del suo mentore in quel modo, è morto per salvargli la vita.
Sì.
Qua implicitamente stiamo parlando di spoiler, beh, l'abbiamo detto,
Sì,
però
questo qua è
anche di
spoiler.
Final Fantasy VII Crisis Core, cazzo, questo è il finale di Crisis Core, che comunque.
Che comunque è il finale di Crisis Core, ma comunque è legato alla storia di Final Fantasy VII. Noi non stiamo
Lo
facendo
sì.
spoiler su quello che c'è nel proseguo di Final Fantasy VII, perché per quanto riguarda Sephiroth, per quanto riguarda Iris e per quanto riguarda altri personaggi, tipo ad esempio Tifa, ci sono degli elementi presenti dopo la fuga da Midgar che noi non possiamo enunciare qui perché comunque va bene gli spoiler, va bene che il gioco è
No,
vecchio,
no, è chiaro, è
ma me
chiaro.
la sento,
Però
diciamo.
la cosa è questa, secondo me, Ale. Loro hanno voluto lasciare un punto interrogativo, sondare il terreno, il marketing ormai vince,
Sì.
e praticamente poi, in base a quello che dice il pubblico, optare per la scelta A o la scelta B, dove la scelta A che c'è in multiuniverso con Zack, che non è morto, ma c'è un altro Claude. E magari siccome Sephiroth è onnipresente, a prescindere che lui muoia, lui si, tra virgolette, reincarna. Sephiroth rappresenta, sa quello che ho capito io nel remake, rappresenta la malvagità, ma forse più di altri giochi, perché lui muore, ma la sua malvagità sopravvive in altri che lo vogliono resuscitare. Pensi a
Allora.
Advent Children, che quei tre, coi capelli bianchi, sono convinti di essere gli eredi genetici di Sephiroth e fanno tutto quel patatrac per riportarlo in vita facendo la fusione dei suoi tre corpi.
Allora, a te manca un elemento che io non ti spoilererò, ovviamente, ma ti manca un elemento cardine del Final Fantasy VII classico legato a Sephiroth. E anche qui noi vediamo il possibile dualismo, perché a seconda di come la prenderà la gente, potrà andare sia con la versione di Sephiroth che stai dando tu, che sta in piedi benissimo, sia la versione di Sephiroth classica, che manca di questo elemento che non spoilererò adesso, che quindi farà ricollassare l'universo di Final Fantasy secondo il canone classico, un po' come lo Zack vivo o morto. Lo Zack di Schrödinger, possiamo dire, quindi vedremo, ma secondo me, veramente la cosa più plausibile saranno i multiversi.
Secondo
Sicuro.
me pure, quello te l'ho detto l'anno scorso quando ti ho detto la mia, io la penso così. Secondo me i multiversi perché comunque vanno molto anche in altri ambiti e perché
creando un multiuniverso e poi il solito escamotage come Crisi sulle Terre Infinite, sì, che è tipo di Flash, sì, no? Di Flash, di tutti quelli della DC, per dirti, poi alla fine magari li fa reincontrare a loro che sono lo stesso personaggio ma di multiversi, e insieme sconfiggono Sephiroth, che sembra prescindere, perché Sephiroth è viaggiato nel tempo, capito?
Essenzialmente sì,
prescinde
perché...
dal, esatto, tempo, e quello è il discorso. Quindi insieme magari faranno sta roba che insieme poi lo sconfiggono definitivamente, però non so in quale episodio. Io intanto spero che Skyver Crisis, che sarebbe, sì, il Final Fantasy VII Classic, yeah, in edizione graficamente rimasterizzata, ma che include tutti gli episodi del 7, non, esatto, solo l'originale, anche di Geoff Cerberus, Advent Children,
praticamente è un piccolo capolavoro.
È bellissimo, sì, sì, a me piace, sì, tantissimo.
Vediamo se quanto è piccolo. Allora prendiamolo, vediamo così, così lo mettiamo in live, così lo possono vedere. È molto pulito graficamente, e sì, vista l'esistenza di questo gioco qui, sicuramente ci hai preso, nel senso, faranno la storia canonica classica in formato remake con tutti gli spin-off annessi.
Spero remake è questo, Ale.
Questo. Esatto. E invece questo Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4, 5 e tutti gli eventuali seguiti saranno una nomurata a suon di fantasmini, che ciò non vuol dire, ricordiamolo sempre, lo ripeto anche adesso, ciò non vuol dire che sia un brutto capitolo.
No, per carità, però quando diciamo nomurata non è un apprezzamento di sicuro.
Allora, se io...
Noi dovevamo fare la live di Kingdom Hearts prima per insegnare al nostro pubblico cosa intendiamo per Nomurata, e solo dopo fare io, è colpa mia lì, perché te l'ho proposto io Final Fantasy prima di Kingdom Hearts, però tu mi hai fatto l'assist, Ale, perché Kingdom Hearts, cazzo, lo dovevi finire 20 anni fa, no, 20 anni fa no, quindi no, ma è normale.
6 mesi, Nomura dice: ah, vi ricordate il finale che non spiegava una mazza? Verrà spiegato in questo DLC. Poi te lo compri, 20 euro, e poi Nomura 6 mesi dopo dice: ah, vi ricordate che il DLC non si capiva in verità? È perché ce n'è un altro?
Aspetta, ah, ma vi ricordate che l'anno scorso avete comprato l'antologia di Kingdom Hearts So Far? Ah, ma sai che c'è uscito il DLC, è uscito il gioco Melody of Memory, o Memory of Melody, non mi ricordo com'era, li mettiamo lì dentro. Anche quest'anno vi esce un nuovo repack in full HD 4K dell'antologia, ogni anno esce l'antologia nuova.
Ma io veramente, io il primo Kingdom Hearts l'ho comprato 4 volte, perché ho quello per PlayStation, quello per PlayStation 3, questo per PlayStation 4 che è il 2.8 sto cazzo, quello che è, e sono usciti altri. Io ho 3 copie dello stesso gioco, 3 copie.
Sì, guarda che a breve ti esce pure l'antologia, come ti ho detto, con i 2 nuovi che sono quei spin-off, gioco musicale, DLC, il primo e il DLC, sì, quindi mo preparati che ti scappa pure che ti compri l'antologia con questi 2.
Guarda, infatti Fab in chat sta dicendo: mi sembra in linea con le attuali logiche di mercato di videogiochi. Eh sì, infatti dire vendere i giochi a rate, esattamente.
È quello. L'unica cosa è che loro non hanno avuto, secondo me, in aggiunta a quello che ho detto prima, il coraggio di aggiungere, piuttosto che la parola remake al titolo del gioco, reboot. Esatto. Perché se tu mi metti reboot, tutti i fedelissimi di Final Fantasy VII Classic non l'avrebbero mai preso. Dici, come
l'ho preso, cazzarola? Perché se tu mi freghi in questa maniera, perché tu puoi
l'hanno
fregare
preso, ma un'altra cosa hanno preso, Ale. No, l'hanno presa.
Sì, ovviamente.
Perché quello è fatto un reboot, potrebbe essere, però siccome è solo il primo episodio, si sono riservati il punto interrogativo per decidere come farla evolvere, ma la tendenza è sempre quella del reboot, sempre.
Comunque, sono le 10:15, abbiamo fatto la nostra oretta. Io direi, se tu non hai nulla da aggiungere, chiudiamo velocemente con quello che secondo te potrebbe essere un voto numerico di Final Fantasy VII Remake. Io già mi butto, te la butto lì,
per me oggettivamente è un gioco da 8 e mezzo, se non addirittura 9.
Guarda,
secondo me 8 e mezzo, facciamo
8 e mezzo.
Come 8 e mezzo, perché comunque
per me 9, Ale, per me 9. Io ci ho pensato più volte anche l'anno scorso a quelle, diciamo, non mi hanno impressionato negativamente quelle sbavature grafiche, vabbè, quelle no, perché però mi è piaciuto troppo come è la crescita dei personaggi, la caratterizzazione dei personaggi, il loro rapporto, le pause, anche gli intervalli mentre dicono alcune parole, le espressioni, mentre ci sono questi intervalli si concentrano sull'espressione del personaggio, la mega grafica che comunque ha, no? A parte quei difetti di nulla,
a parte quelle minchiate, è ineccepibile. Cioè,
si sono persi un po' in quel discorso che ha inficiato ancora meno del prossimo difetto che ti dirò, secondo me si sono persi anche in quel discorso missioni secondarie open world che non c'è, ma va bene pure lì, chiudiamo mezzo occhio un occhio, diciamo, però il finale in quel modo non me lo per me o non è stato spiegato prima come si era, perché si arrivava lì in quel modo ed è stato fatto tutto in fretta alla fine, ha messo tutto lì di fretta, oppure non piace e basta, perché sembra che non vuole andare a parare né da una parte né dall'altra. Però se uno pensa che le logiche attuali del commercio dei videogiochi sono cambiate, vi regna il marketing, è pure normale, però l'appassionato che ne giudica la qualità deve prescindere da queste consapevolezze, diciamo, no?
Esatto, comunque diciamo che parlo per tutti e due, penso Pad alla mano vi consiglia assolutamente di giocare Final Fantasy VII Remake, ma proprio a mani basse, ne vale tanto la pena. Detto ciò, noi ci diamo appuntamento nei prossimi giorni, sicuramente ci vedremo questo venerdì con il primo gameplay di The Sims 4 e forse già da domani sera ci potrebbe essere una piccola sorpresa. Tenete d'occhio i nostri social che ne potreste vedere delle belle, se non è domani è settimana prossima. Comunque io vi auguro una buona serata e ci vediamo la prossima volta.
Una buona serata anche da parte mia e grazie,
ciao.